Lasst uns fortfahren mit Liedern, dem Herrn den Lob und den Dank darzubringen, wie die Sänger schon gesungen haben.
Purtroppo non si sente niente.
Es ist wunderbar, dem Herrn die Ehre im Lied darbringen zu können, von ganzem Herzen.
Ah, adesso si sente, bene. Leggiamo il cantico numero 9 da questo fogliettino. Beata beatitudine Gesù è mio, riempi i miei cuori. Così sia, non vogliamo lodarci di lì null'altro se non solo di quello che il Signore ha fatto per noi alla croce. Cantiamo ancora il cantico numero 14, piogge di benedizioni devono cadere.
Thank you.
Il nome del Signore sia lodato per la sua grande grazia che di nuovo possiamo riunirci davanti al suo volto con un profondo desiderio nel nostro cuore di fare un'esperienza con Dio nuovamente per vedere la sua grazia e per ringraziarlo. La corale ha cantato cantici meravigliosi, io penso che noi tutti siamo ristorati e benedetti per mezzo di questo, e io me ne sono accorto che nei due cantici che abbiamo cantato, nella seconda frase, strofa, pioggia di benedizione deve cadere. Pioggia di benedizione sono tue, dacci il tempo di refrigerio o adempi la tua parola adesso in noi. E poi, e questo è il desiderio che noi abbiamo, il Signore l'ha promesso per gli ultimi tempi, che verrebbero tempo di refrigerio, e io credo che noi possiamo vivere questo tempo, e io dico dove la vera parola viene annunziata, allora c'è un refrigerio per l'anima nostra. E che cosa succede? Allora succede quello che abbiamo cantato nel cantico numero 9, nell'ultima strofa, finché l'anima mia si perde in Lui, riempito col suo essere, allora vengo cambiato proprio nella sua immagine. Non è questo il nostro desiderio? Che il Signore questa sera ce lo possa dare. Voglio leggere una parola di introduzione nella lettera di Giovanni numero 2, e per questo ci alziamo nella seconda lettera di Giovanni capitolo 1 dall'inizio. L'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. E poi da Giovanni 3, terza lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 4. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Che il Signore voglia benedire queste parole in noi. Vogliamo adesso inchinare i nostri capi per la preghiera. Padre Celeste, ci avviciniamo al tuo trono di grazia in grande aspettativa. Veniamo a te in quest'ora con un grande desiderio nel nostro cuore di sentire la tua presenza, la tua grazia, la tua benevolenza. Tu conosci i nostri desideri e tu sai tutte le distrette che sono nel nostro mezzo. Oh Signore, guarda con misericordia a noi, guardaci per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo del sangue del nuovo patto. Oh, perdonaci, e questa sera visitaci, ungi il tuo servitore che tu hai chiamato affinché possa darci il cibo spirituale, riempi la sua bocca con parole della vita e dacci, cibaci e fortificaci e prepara i nostri cuori per il giorno glorioso del tuo ritorno. Benedici ognuno che è collegato con noi per mezzo della trasmissione. Oh, aiutaci e glorifica il tuo nome. Dai gloria al tuo nome, te lo chiediamo nel nome glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Tu sei degno, tu sei degno. Cantiamo ancora il coro numero 1, vengono dall'est e dall'ovest. Ancora, coro numero 2. Calvario e il coro numero 3. E poi per finire il coro potete sedervi. Vi diamo il benvenuto e sinceramente vi diciamo benvenuti nel nome prezioso del nostro Signore. Oggi abbiamo visita da tutta l'Europa, da Israele, dall'Africa, da diverse nazioni, e noi vogliamo che tutti quelli che sono qui per la prima volta si alzano. Chi è qui per la prima volta qui? Benvenuto, benvenuto, benvenuti, 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 benvenuti. Ci sono anche dei fratelli servitori, il fratello George da Kinshasa, i nostri fratelli dal Chad, semplicemente dappertutto, e che il Signore voglia benedire il fratello Daniele dalla Romania, il fratello Ondrasce dalla Cecoslovacchia e tutti i nostri fratelli da vicino e da lontano, da tutta l'Europa. Che il Signore voglia benedirci. Poi qui mi sono annotato i saluti di tutti, spero. Il fratello Graf, il fratello Wallström mandano i saluti, il fratello Daniele da Kapstadt lascia, manda i saluti, il fratello Monbiek, il fratello John da Bucarest, e oggi il fratello Yuri Kebanik ci manda anche i saluti a noi tutti. Dio gli ha dato un tempo di riposo dove anche ha potuto leggere tutte le prediche del fratello Branham, è stato benedetto da questo. Poi saluti dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Polonia, dal Cile, molti saluti dal Cile, dal Kenya. Il fratello Genton era stato in Armenia e lui e tutti lì mandano saluti. Il fratello Indoni dalla Cina ha chiamato, ascoltano lì, ascoltano adesso con noi e sono partecipi di quello che qui viene proclamato. Poi abbiamo qui tanti email dalla Finlandia, mandano i saluti, particolarmente i fratelli Olviti. Mi venne detto che non devo dire più nomi, se nomino alcuni per nome, gli altri no, non è nemmeno bene. Il fratello Bruce Clut manda saluti dall'università, da Kapstadt. Poi Anderson saluti dalla Nuova Zelanda. Adesso ascoltano lì, sono le 5 di mattina, sono un po' in anticipo. Dio li voglia benedire. Poi il fratello Moses dal Denver, Colorado. Poi abbiamo il fratello Joe dal Lima, Perù. Da Atlanta, Georgia. Abbiamo tanti saluti. Un fratello dalle Filippine manda i saluti da Kathmandu, chissà dove è la capitale di Nepal. E poi abbiamo ancora saluti da Abidjan, saluti dal Pakistan, saluti dal Canada, saluti dal Leskovac, il fratello Pierre dal Congo. Spero che ho letto tutti, e se no i fratelli ci devono perdonare se non l'abbiamo menzionato. E da qui salutiamo veramente nel nome del Signore tutti tutti quelli che ascoltano, abbiamo anche delle richieste di preghiere che vengono da molte parti e metteremo tutti davanti al trono di grazia di Dio. Poi ho un piccolo resoconto del viaggio potente che ho fatto in India. Era la prima nazione fuori dall'Europa che ho visitato e Dio ha fatto venire tanto frutto fuori, frutto dal 64, dal 69 e da tutti gli anni, un frutto che rimane. E quando un fratello servitore che dall'inizio è stato partecipe alla fine della riunione viene avanti anche perché apparteneva nel frattempo qui e lì e poi da questa testimonianza oggi abbiamo di nuovo ascoltato la parola pura di Dio. Questo è bello, che la parola come seme viene seminato e che questo seme porta frutto per l'eternità. Questo è il senso dell'annunzio della parola, che uomini vengono chiamati al Signore. E come abbiamo sempre menzionato, dobbiamo arrivare al punto con l'aiuto di Dio, come messaggeri al posto di Cristo, di collegare l'umanità col Redentore affinché fanno la loro propria esperienza di salvezza. Siamo sinceri, a che cosa serve se gli uomini parlano del messaggio e non hanno un'esperienza di salvezza, non sanno che cosa è conversione, non sanno che cosa è rinnovamento, non sanno che cosa è essere nati di nuovo, non sanno che cosa è il battesimo dello Spirito Santo e poi aprono la bocca e prendono alcune citazioni del fratello Branham e li interpretano male e poi portano della confusione. Anche questo l'abbiamo detto molte volte, ogni dottrina biblica ci unisce, ci collega con Dio, ci unisce uno con l'altro, edifica la Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore. Ogni falsa dottrina porta delle divisioni, delle separazioni e spezza il corpo di Dio. Da quello che noi sappiamo, tutti i servizi Dio li ha messi per l'edificazione della Chiesa. Non c'è nessun ministero, nessun servizio che è pensato per distruggere. Solo Satana viene per distruggere e per disperdere, così come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 10, è stato detto personalmente dal nostro Signore. Nella parola di introduzione abbiamo letto attentamente e abbiamo ascoltato attentamente. Seconda lettera di Giovanni 2, per la verità che dimora in noi, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Ma poi quando Paolo negli Atti degli Apostoli 20 lascia scrivere di quelli che sono usciti dal nostro mezzo, non possono rimanere, nessuno che ha una falsa dottrina può rimanere nella vera Chiesa di Gesù Cristo. È impossibile. È impossibile. Le due cose sono così. Gli uni rimangono nella verità e la verità rimane nel nostro mezzo in eternità, ma chi non è con la verità e non rimane nella verità, allora va via, non può rimanere lì dove viene predicata la verità della parola e rimane in tutta l'eternità, così che noi non predichiamo altro che la parola di Dio, e lo faremo ancora. Nella prima lettera circolare 1964, come titolo ho scelto la parola di Dio rimane in eternità. La parola di Dio rimane in eternità. Il cielo e la terra passeranno, tutte le interpretazioni passeranno, ma la parola di Dio rimane in eternità. E noi rimaniamo nella parola, nella grazia, fino alla fine, finché noi dal credere arriviamo al vedere. Oggi non ci occuperemo di dottrine estranee. Oggi abbiamo la Santa Cena e ci occuperemo dell'opera compiuta, perfetta per noi. E nella fede vogliamo accettare quello che Dio per grazia ci ha dato. E leggeremo alcuni passi biblici per questo, ma prima voglio leggere i due passi che parlano che il popolo di Dio deve essere riunito per ascoltare le sue parole. Da Deuteronomio, qui è scritto nel capitolo 4, Deuteronomio capitolo 4, versetto 10, ricordati del giorno che comparissi davanti al Signore, al tuo Dio, in Horeb. Quando il Signore mi disse, radunami il popolo che io e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparano a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnano ai loro figli. Radunami il popolo, il mio popolo, e io farò loro udire le mie parole. Per questo siamo riuniti insieme, da vicino e da lontano, non per ascoltare delle interpretazioni, ma siamo riuniti davanti nella presenza di Dio per ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio che in eternità rimarrà in noi. E poi abbiamo il Salmo numero 50 che a noi ci è molto conosciuto. Salmo 50, versetti 5 e 6. Qui è scritto, radunami i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E che cosa è scritto dopo? I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. I cieli proclamarono la sua giustizia. Di Abramo leggiamo che la fede che gli venne data gli venne messa in conto di giustizia. Leggiamo in Genesi 15, capitolo 15, dal versetto 6. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Ho investigato un po' nella parola ebrea, ascoltate attentamente, c'è scritta la parola Amuna, è una combinazione di fede e fiducia, non credere leggermente, superficialmente, ma di credere quello che Dio disse, aver fiducia e che Lui compirà quello che Lui ha detto. È una parola combinata nella lingua ebraica. Dio ha dato le due cose. Lui ha parlato e poi ha dato fede e fiducia. Adamo credette, ha avuto fiducia in Dio. Lui sapeva che quello che Dio aveva promesso succederebbe. Così è oggi con noi. Non abbiamo soltanto la fede in generale, e se andiamo alla lettera di Giacomo, lì è scritto che anche Satana crede e trema. Non una fede in generale o una confessione di fede che una comunità credente dice, ma una fede, una fiducia verso Dio collegata con le promesse che Dio ci ha dato e che anche porta a compimento. E questo fa la differenza di noi con tutti gli altri. Voi potete andare in tutti i posti, da comunità a comunità, tutti hanno le loro confessioni di fede e hanno le loro interpretazioni, ma la Chiesa del Signore, la Chiesa dei primogeniti, ha il collegamento con Dio, con le promesse, ha la fiducia verso Dio che Lui compirà quello che Lui ha detto. Anche oggi non veniamo a parlare dei temi del giorno, magari domani, ma adesso viviamo veramente in un tempo dove tutto arriva al colmo, al punto culminante, e nessuno ha la soluzione, e noi vediamo come tutto il mondo semplicemente viene preso prigioniero, e l'esempio migliore è la visita del Papa in Gran Bretagna, e ogni volta quando c'è una visita di un capo di Stato in Inghilterra, allora la regina va avanti al primo posto e il capo di Stato invitato va dietro. Questa volta era al contrario, il Papa andava avanti e la regina andava dietro, e anche il principe. E quando uno vede questo, allora viene la rivelazione. Allora vengono tutti i capitoli che parlano che alla fine, quello che succederà alla fine, e allora siamo di nuovo riconoscenti perché sappiamo che gli eletti non possono essere sedotti. Noi non diamo la gloria, non camminiamo dietro a nessun uomo, nemmeno dietro a nessun apostolo e profeta. Noi seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore, e gli abbiamo dato a Lui la nostra vita, che Lui l'ha riscattata a caro prezzo, e possiamo camminare nelle sue orme. In Romani capitolo 4 abbiamo la conferma di Paolo, come lui la parola che era stata data ad Abramo, Romani 4:3, e noi siamo riconoscenti per il Nuovo Testamento, per tutto quello che è stato scritto, affinché noi riceviamo per grazia insegnamento. Nella lettera ai Romani, capitolo 4, nel versetto 3, infatti, che dice la Scrittura? Questo è stato il nostro tema. Che dice la Scrittura su un tema biblico, che dice la Scrittura sul ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E la parola ritorno in collegamento con la venuta del Signore è scritta 19 volte. 19 volte c'è scritta la parola ritorno, ritorno. E 19 volte ci viene detto quello che succede quando il ritorno di Gesù Cristo verrà. Siamo riconoscenti e di nuovo riconoscenti per l'insegnamento della parola, per l'introduzione, sì, si potrebbe dire. In tutti i temi biblici siamo stati introdotti, e possiamo dire anche nei misteri di Dio che a noi in questo tempo ci sono stati rivelati. Questo naturalmente è successo per il ministero del fratello Branham, ma quando guardiamo attentamente, il fratello Branham era un uomo come noi, Elia era anche un uomo come noi. E quando venne la distretta su di lui, andò nel deserto, mise la testa fra le ginocchia e voleva morire. Elia, è così scritto, era un uomo come noi. Il fratello Branham era un uomo come noi. Ma nel momento, quando il dono, quando l'operato soprannaturale dello Spirito Santo veniva all'opera, e che cosa succedeva col nostro Signore, e che cosa si ripeté nel fratello Branham, il nostro Signore disse in quel tempo: non io faccio queste opere, ma il Padre che è in me, Lui fa l'opera sua. E così era col fratello Branham. Lui stava lì nella piattaforma e non poteva aiutarsi da se stesso, e lui diceva: voi sapete, io aspetto qualcosa, aspetto l'angelo del Signore, la presenza di Dio. All'improvviso diceva: adesso è qui nella piattaforma. Non William Branham ha fatto grandi cose, ma Dio ha fatto grandi cose e ha usato un uomo per questo. Solo vasi, santo maestro, ma riempiti con la tua forza. Lasciamoci ordinare anche lì in modo biblico, che noi non glorifichiamo un uomo, ma tutta la gloria la diamo all'Iddio Onnipotente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, e questo in tutta l'eternità. Quindi Abramo aveva una fede che era accoppiata con fiducia, una beata fiducia di sapere che quello che Dio aveva detto andrebbe a compimento. poi in Romani 4 abbiamo il versetto 17, Romani 4, versetto 17. Come è scritto, abbiamo letto che cosa dice la Scrittura, e qui leggiamo, come è scritto, io ti costituito padre di molte nazioni davanti a colui nel quale credete. Dio che fa vivificare i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Abramo non guardò a se stesso, non guardò a Sara, non al proprio corpo, lui guardò all'invisibile come se lo vedrebbe e aveva fiducia in Dio che compirebbe quello che lui ha promesso. Poi il collegamento con noi nel versetto 18, egli, Abramo, egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Oh, sia lodato il Signore, dopo la promessa, io spero che il concetto promessa ci diventa grande, questa parola, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Anche per noi questa sera abbiamo delle differenti problemi, e se uno vede un po' nel mondo, anche nel mondo credente, dappertutto ci sono delle distrette, oggi siamo qui per prendere Dio in parola, siamo qui per vivere, fare un'esperienza con Dio. Siamo qui per avere fiducia collegata con la fede che Dio farà quello che Lui ha promesso. E noi abbiamo la promessa. Vedi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Poi nel versetto 19, senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era sfigurito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. L'ha visto questo, ma non si è fermato in questo, ma silenziosamente credette che Dio farebbe quello che lui aveva promesso. E poi, prima nel versetto 20, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio per la promessa. Incredulità ci porta alla perdizione, ma la fede trionfa, la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. E che cosa è scritto? Questa è la nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Se poi andiamo a Ebrei 11, noi pensiamo che Paolo ha scritto la lettera agli ebrei, perché lui è andato nei particolari che un pescatore non poteva sapere, ma qui lui in tutte le lettere ci ha messo davanti il Vecchio Testamento con tutti i sacrifici e poi il Nuovo Testamento con un solo sacrificio e effettivamente ha messo in evidenza 21 fatti in un solo capitolo degli uomini, quello che avevano fatto uomini che avevano creduto in Dio. Qui in Ebrei 11, versetto 1, ora ho la fede e certezza di cose che si sperano. Qui abbiamo la parola ebrea che abbiamo espressa, la fede e certezza di cose che si sperano. La fede non è nell'aria volando, ma è collegata con le promesse, e così come abbiamo letto, una certezza, una fiducia di quello che Dio ha detto. In Ebrei 11, ancora una volta, versetto 1, ho la fede e certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, e una convinzione di cose che non si vedono. Oh, alleluia! È una piena convinzione, questo non vacilla, la fede è rivelazione, è fiducia verso Dio in quello che Lui ha detto. E questo lo menzioneremo ancora alcune volte, questo ci differenzia da tutti gli altri in questo tempo, che noi non parliamo di una fede cristiana in generale, di questo ne parlano già tutti gli altri. Noi parliamo della fede che è ancorata nella promessa di Dio e che abbiamo una piena fiducia, una grande fiducia in Dio, che Lui qualunque cosa Lui ha promesso la porterà a compimento. Siamo felici di questo, fratelli e sorelle, che Dio ha preso la responsabilità per quello che Lui ha detto. Immaginatevi un po' quando il Signore due volte ad Abramo disse: fra un anno ti vengo di nuovo e allora tua moglie avrà un figliolo. Io ho detto il tempo, fra un anno in questo tempo vengo di nuovo e allora tua moglie avrà un figlio. E che cosa successe? È successo come il Signore aveva detto. E poi Dio fece il patto con Abramo, il patto della circoncisione, per ricordarci del peccato originale. Non vogliamo parlare più di questo, ma dappertutto la storia della salvezza in tutto il Vecchio Testamento, già come una linea rossa, come un filo rosso in tutte queste esperienze che Abramo, Davide, tutti questi uomini di Dio hanno fatto. In tutto questo c'è storia della salvezza nella storia naturale, già viene così indicata. Oggi abbiamo la Santa Cena. Questo era nel mio cuore, questo con la vera fede, di testimoniare di questo e ritornare all'inizio La fede, la fiducia, la fede e certezze di cose che si sperano, delle cose che Dio ha promesso, e noi sappiamo che tutte le promesse di Dio sono sì e amen. E per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per nostro mezzo, troveranno compimento ogni promessa che Dio ha fatto, andrà a compimento oggi. Guardando alla Santa Cena, lasciatemi leggere alcuni passi biblici, perché questo è il nocciolo in quello che si tratta, il punto principale. Paolo, che ha portato il messaggio divino, che ha portato insegnamento nella Chiesa, che ha parlato dei ministeri, dei doni spirituali, della risurrezione, ha parlato di questi temi. Lo stesso Paolo dice: io in mezzo a voi non ho voluto sapere altro che Gesù Cristo e il crocifisso. E non solo questo, io sono crocifisso con Cristo, e così non vivo più io, ma Cristo vive la sua vita per mio mezzo. Il fratello Branham ha fatto alcune citazioni, ne leggo solo due o tre, del segno che noi come credenti per mezzo dello Spirito Santo dobbiamo ricevere quando apparteniamo alla schiera comprata col sangue. Prendetelo sul serio, noi dovremmo amare l'uno o l'altro, noi in un amore l'uno per l'altro. Non parlate mai male uno dell'altro. Se uno fa uno sbaglio, allora pregate subito per lui, perché noi tutti siamo davanti a Dio, insieme davanti a Dio. Anche in modo internazionale formiamo il corpo del Signore, noi siamo membri del corpo di Cristo. Quando nel Vecchio Testamento è scritto: tu mi hai preparato un corpo, allora come Redentore è venuto in questo corpo. Ma quando fece il sacrificio, è la Chiesa che ha redento la Chiesa, che forma il suo corpo, affinché lui per mezzo della Chiesa può operare ancora sulla terra. E poi leggiamo qui ancora in queste citazioni: noi siamo fratelli e sorelle. Vivete una vita divina, vivete come è degno di figliole e figliole di Dio, vivete come figlioli di Dio in modo amabile, e non lasciate venire nulla di cattivo nella vostra mente o nel vostro pensare, ma rigettate questo quando viene bussa alla vostra porta. Che cosa avrebbe dovuto fare Eva? Non fermarsi e non ascoltare, nemmeno un momento, ma doveva andare la sua via e doveva rimanere da Adamo. Allora non sarebbe successo, ma Dio l'ha voluto così, affinché lui, e per questo ha fatto l'uomo fallibile per mezzo della redenzione, li ha potuti tirare fuori dalla caduta affinché noi nei due campi possiamo essere nei due campi, nei due spazi. L'uomo naturale era solo per la parte terrena, ma per mezzo di Gesù Cristo nella risurrezione saremo nei due stadi collegati. E anche su questo non parleremo tanto. Qui il fratello Branham dice ancora nella seconda citazione: voi dovreste amarvi l'uno l'altro, i fedeli, i credenti si devono separare dal mondo. Non lo prendete alla leggera, voi che ascoltate i nastri, voi uomini e donne, ascoltate, se avete mai creduto in me, così credetemi adesso, è già veramente tempo di finirla coi litigi uno con l'altro. Credete il messaggio, la Bibbia, credete in Gesù Cristo, amate e rispettate l'uno l'altro. Uomini, trattate bene la moglie e la famiglia, portate la famiglia insieme, perché l'agnello era per tutta la famiglia, non solo per uno. Tutta la casa doveva essere portata insieme e tutti dovevano essere dentro. Noi dovremmo amarci l'uno all'altro, e noi come credenti separarci dal mondo. Ancora una cosa dove parla del sangue e della vita. Citazione in Romani 8:1 è scritto: non c'è nulla da condannare in coloro che sono in Cristo. Qui non si parla a quelli che credono in Lui, ma che sono in Gesù Cristo. Molti dicono che credono, ma non sono nella parola, non nella volontà di Dio, non in Gesù Cristo nostro Signore. E per questo il fratello Branham lo dice chiaramente: non solo quelli che credono in Lui, ma quelli che sono in Gesù Cristo, che non lo sono, che non camminano per la carne ma per lo Spirito. Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. E qui dice: oh, se questo potrei prenderlo come testo e parlare di questo ancora per un paio d'ore. Non c'è più condanna, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, per quelli che per mezzo dello Spirito sono battezzati in un corpo. Per questo il sangue dell'agnello ha operato, che il Dio del cielo vi ha accettati e la sua vita è in voi. La vita è e venne per mezzo del sangue. Anche di questo ne abbiamo parlato. Siamo andati in Levitico da 11 a 14, capitolo 11 a 14, abbiamo letto questi passi. Il nostro Signore Redentore ha dato il suo sangue e la sua vita. E quando oggi in questo posto celebriamo la Santa Cena in ricordo, e per favore Pensateci adesso a Prima Corinti capitolo 11, questo fatelo in memoria di me finché io ritorno, in ricordo di me finché io ritorno. Se la gente crede che il Signore è già venuto, allora non c'è bisogno più della Santa Cena, allora tutti questi ordini biblici non esistono più. E allora la loro la dottrina che hanno fatto porta solo grande distruzione. Quindi noi celebriamo la Santa Cena finché Lui ritorna. E poi insieme celebreremo la grande cena del Signore, così come nelle promesse ci è stato detto: io non berrò più del frutto della vigna finché non lo berrò con voi nel regno del mio Padre. Bello che noi la parola di Dio la prendiamo come lampada ai nostri piedi, che noi possiamo credere ogni parola, e quando noi in questo luogo testimoniamo di credere ogni parola, di credere come dice la Scrittura, allora questo deve essere così, e se questo è così con noi tutti, allora dite Amen. Amen. Che tutto il mondo ascolti questo. In questo luogo viene creduta ogni parola così come la Scrittura l'ha detto. Adesso una parola a tutti quelli che sono carichi e oppressi, quindi a tutti quelli che vengono al Signore, se sono presenti o se sono in qualche posto negli ascoltatori, in quelli che guardano, in tutti quelli che sono legati con Dio e con noi nella grazia, nella parola. Leggiamo alcuni passi biblici che ci portano davanti agli occhi quello che il Signore fece in quel tempo e che noi crediamo fa ancora oggi. Leggo in Matteo, l'Evangelo di Matteo, Matteo 11, versetto 28 e 29. Venite a me voi tutte che siete affaticati e oppressi. Vogliamo noi accettare questa offerta? Chi è che oggi non è affaticato e oppresso? E il nemico ha la stessa tattica sempre, gli strumenti, lui ha strumenti che può usare affinché noi veniamo nella distretta. E allora dobbiamo stare molto attenti che noi resistiamo al nemico. Ma vogliamo accettare questa offerta, caro fratello, cara sorella, figlioli di Dio preziosi. Oggi il Signore ci parla a te, a me, a noi. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Magari la gente vi ha oppresso, vi ha accusati, magari tu, qualunque cosa che vi hanno detto, voi che siete oppressi, che siete affaticati, e io vi darò riposo. Versetto 29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Siate sinceri. Perché soffriamo? Soffriamo perché seguiamo veramente Gesù Cristo e fino a oggi non abbiamo calunniato nessun fratello e non lo faremo mai, ma i falsi fratelli ci calunniano e sempre lo faranno. E sempre viene manifestato se la vita di Dio è in noi oppure soltanto siamo diventati dei pii senza che noi abbiamo le esperienze di salvezza con Dio. Leggiamo il versetto 29 ancora una volta. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Imparate da me. Dov'è lì la grande lezione? Tutto quello che si è potuto fare al nostro Signore gli è stato fatto e si è dato dei titoli come nessun altro. Magari gli hanno detto che è un indemoniato, è posseduto, quante cose insulti gli sono stati fatti, e lui andò come un agnello allo scannatoio e non aprì la sua bocca. Adesso dice il Signore: imparate da me, prendete il mio giogo. Quanti sanno che è uno giogo? Avete visto due vitelli con un giogo? Voi siete una generazione giovane. Un giogo è un qualcosa che viene messo su due animali e tutti e due devono andare nello stesso passo, se no non va. E allora lo fanno questo, traboccano un po' finché sanno esattamente in quale passo devono andare. Prendete il mio giogo, lui lì e io accanto, e il suo giogo e riposa su di noi. Imparate da me. Io non ho aperto la mia bocca, io non ho accusato quando sono stato accusato, sono andato per la mia via e ho messo tutto nella mano di colui che giudica giustamente. Prendete il mio giogo, imparate da me, e allora troverete riposo per le anime vostre. Solo lì allora troveremo riposo per le anime nostre. In Matteo capitolo 9, versetto 35, leggiamo: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Qui abbiamo una parola potente. Il nostro Signore è andato da città a città, da villaggio a villaggio, e ha portato il messaggio del Regno di Dio e ha guarito tutte le malattie. E da per questo due passi biblici: Matteo 10, versetto 1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Jedes Gebrechen zu heilen vermochten.
e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E dove noi c'è scritto potere, e c'è scritto autorità, gli ha dato l'autorità. E quando noi parliamo la sua parola, nella sua parola c'è autorità divina, c'è pieno potere, allora non siamo noi che guariamo, allora siamo quelli che annunziamo la guarigione, e chi crede lo riceve. Una volta il fratello Branham, a gente che volevano saperla più a lunga di quello che è necessario, e gli dissero: tu dici che sei un guaritore. Allora il fratello Branham rispose: voi che predicate la guarigione dell'anima, vi posso dire che siete dei salvatori. Se voi predicate l'Evangelo e Gesù Cristo il Salvatore, voi proclamate soltanto, e così è con la guarigione. Noi predichiamo tutto il consiglio di Dio, e verrà rivelato che Gesù Cristo è nel nostro mezzo e che la sua parola la conferma. Così è scritto in Marco nell'ultimo capitolo, e così è valido per oggi e per sempre. Marco 16, leggiamo il versetto 19 e 20. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. E adesso viene la parte che trova compimento in noi, versetto 20, già l'ho letto: e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Questo deve succedere, e questo succederà. La restaurazione completa ci deve riportare nello stato originale, e questo deve trovare compimento. Ma loro, quelli andarono dappertutto. Io sono adesso andato dappertutto secondo la parola del Signore per portare il messaggio in tutti i popoli, e con l'ordine anche diretto non fondare nessuna chiesa locale. Sì, ma vai da città in città e predica la parola. Ma verso la fine deve venire così che il Signore in ogni città, in ogni riunione, manifesta la sua presenza, non soltanto l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio, la separazione e la preparazione. Proprio verso la fine deve arrivare al punto che deve esserci una chiesa preparata, restaurata, così come era all'inizio, dove si comperà. Loro andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. L'abbiamo vissuto in parte, ma in tutta la pienezza, per grazia, questo sarà manifestato. Quello che per mezzo del ministero del messaggero, allora per la restaurazione dei ministeri nella Chiesa, succederà tutto, troverà il suo giusto posto, e il Signore porterà la vittoria di questo e noi con Lui. Adesso il passo dove, che, i passi che parlano della redenzione, la redenzione che ci è preziosa, la redenzione per mezzo del sangue dell'agnello. Leggiamo soltanto questi passi e approfondiamoci in questo. Colossesi 1, 19 fino a 22. 19 fino a 22. Perché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. La grande opera di riconciliazione di Dio con l'umanità. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso. Siamo riconciliati, la nostra colpa è stata perdonata, il sangue è scorso. Versetto 21 e 22. E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte. Per mezzo della sua morte vi ha riconciliati, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Quello che per gli uomini era impossibile è diventato possibile per mezzo della grazia di Dio. Noi che non abbiamo meritato altro che l'ira di Dio e che eravamo dati alla morte, noi siamo riconciliati con Dio, abbiamo ricevuto perdono e come il fratello Branham ha letto da Romani 8, allora non c'è più condanna per quelli che camminano con Gesù Cristo, che non vanno per le proprie vie, ma che camminano nelle vie del Signore e non soltanto redenzione, non soltanto perdono e piena salvezza, ma per noi che per quest'unico sacrificio ci fa comparire come santi, irreprensibili, inaccusabili davanti a Lui. E adesso voglio sapere se la nostra fede è collegata con la fiducia, se possiamo credere e abbiamo la fiducia e non guardiamo verso di noi, non alle nostre debolezze e alle nostre incompetenze, ma che crediamo semplicemente e abbiamo fiducia che nel ritorno del Signore ci sarà una Chiesa sposa, senza macchie né rughe, lavata nel sangue dell'Agnello, suggellata con lo Spirito Santo, inaccusabile, irreprensibile, santa davanti al suo volto, non davanti a te uno con l'altro, ma per presentarla a Lui come irreprensibili, inaccusabili. Io lo credo che la Chiesa redenta per mezzo del sangue dall'Agnello è stata lavata pura così che non rimane nessuna macchia. E noi che crediamo questo, quello che Dio fece per noi, noi per grazia possiamo vivere questo, prendete questo in fede. Adesso la parola della lettera di Pietro per quello che successe per noi, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, prima Pietro, capitolo 2, versetto 21 fino a 23. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Adesso viene il meraviglioso: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Mediante le sue lividure siate stati guariti. Questo è un meraviglioso Evangelo. Questo è un pieno Evangelo. E poi il versetto 25, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. La nostra conversione deve succedere nel nostro Signore e Redentore. Lui è il nostro pastore. Ancora un passo biblico dalla Rivelazione, l'Apocalisse. È meraviglioso come qui nel riassunto in Apocalisse capitolo 5, non soltanto i 24 anziani, le quattro creature viventi che portano la gloria a Dio nelle arpe, ma nel versetto 9 siamo tutti inclusi in questo, nella lode dei redenti. Apocalisse capitolo 5, versetto 9. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E poi nel versetto 10 ci viene detto, e ne è fatto, questo sarà dopo le nozze, e ne è fatto per nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra, e regneranno sulla terra. Noi siamo un popolo di sacerdoti e re e regneremo col nostro Signore quando Lui incomincerà a regnare. Regneremo con Lui. Riepiloghiamo di quello che si tratta oggi qui. Redento, mi posso lodare di questo, redento per mezzo del sangue dell'agnello, piena redenzione dell'anima, piena giustificazione, inaccusabile, intoccabile davanti alla sua presenza. Tutto per grazia, e noi in fede e in fiducia possiamo accettare questo e fare come fece Abramo: non guardò a se stesso, non guardò alla sua moglie. E noi facciamo la stessa cosa: l'uomo non guardi quello che fa l'uomo non quello come con la donna, ma guardiamo al Signore che ha compiuto l'opera e che alla croce del Golgota ha gridato: è compiuto. Lui ha tolto il pungolo della morte, ha calpestato la testa del serpente e per grazia ci ha portato la piena salvezza. Quando noi celebriamo oggi la Santa Cena, allora in questa atmosfera di vittoria, anche se tu sei oppresso, come abbiamo letto in Matteo 11, voi che siete oppressi, voi che avete delle distrette che vi danno fastidio, venite a me, portate questo alla croce, mettete tutto alla croce, perdete il mio gioco su di voi, il mio gioco è leggero, non opprime, nessuno porterà una ferita di quelli che portano il suo gioco è leggero, e se non siamo al passo con lui, allora lui ci farà grazia e allora viene il passo. Il suo gioco è leggero. Quando gli uomini mettono un gioco sugli altri, il suo gioco è leggero e il suo carico è leggero. Fratelli e sorelle, ricevetelo, ci appartiene quello che in Gesù Cristo Dio ci ha dato, e questo ci appartiene. Noi siamo proprietà di Dio per il tempo e per l'eternità.
Thank you.
Rimaniamo in piedi e chiediamo al nostro direttore della corale e concludiamo con la sua preghiera, con cuori riconoscenti per questa serata, che il Signore possa benedire in tutte le popoli, lingue e nazioni. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua grazia e per la tua fedeltà. E io ti chiedo di cuore che quello che adesso abbiamo cantato, che non siano solo parole, ma che sia il profondo desiderio del nostro cuore di fare un'esperienza con te, mio Signore, mio Dio. Abbiamo dato la testimonianza nel battesimo, abbiamo ricevuto la tua parola. Adesso ci manca solo una cosa, che tu metti il tuo sigillo, il tuo suggello su di noi e che possiamo fare questa esperienza con te. Tu conosci il mio cuore e tu sai quello che è nel mio cuore, e io ti chiedo con tutto il cuore che tu ognuno ti riveli ad ognuno come l'Iddio vivente. A te ti dico grazie per tutto, a te appartiene la gloria e l'onore per tutto quello che tu hai fatto per noi, la croce del Golgota. Ti ringrazio e lodo il tuo nome. Amen. Cantiamo il coro ancora una volta. E tutti dicano Amen.
Amen.
Amen. Ognuno dà la mano ad ognuno. Dio vi benedica.